Continuiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati al capitolo 15, al versetto 36. Avevamo appena terminato di leggere il brano che ci raccontava del primo concilio, cosiddetto Concilio di Gerusalemme, dove gli Apostoli si sono incontrati e hanno deciso alcune cose, in particolare riguardo ai problemi che sorgevano nelle prime comunità, dove accanto a giudei che diventavano credenti in Gesù c'erano anche dei pagani che diventavano credenti in Gesù. E allora i giudei avrebbero voluto, almeno alcuni o le persone in vista, che i pagani diventassero prima ebrei e dopo cristiani, credenti nel Signore. Allora, anche per sollecitazione di Paolo e Barnaba, c'è stata questa riunione degli apostoli che hanno preso le loro decisioni, le hanno scritte su una lettera consegnata proprio a Paolo e Barnaba da portarla ad Antiochia, dove era sorto maggiormente il problema. Questi, preso congedo, scesero ad Antiochia, lessero la lettera, tutti si rallegrarono per il contenuto di questa lettera che dava speranza. Non occorreva che i pagani diventassero ebrei prima di credere in Gesù, ma bastava che osservassero quattro regole importanti per il buon andamento della loro vita. Paolo e Barnaba si trattennero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti altri la parola del Signore. Così terminava il brano dell'anno di giugno. Andando avanti, dopo alcuni giorni, Paolo disse a Barnaba: «Torniamo a visitare i fratelli in ogni città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». Di questo secondo viaggio nasce per un desiderio di rivedere le comunità cristiane già fondate. Quindi, non è di per sé, non è un viaggio nato con lo scopo missionario, ma con uno scopo, diremmo noi oggi, pastorale. Cioè questi due apostoli, Paolo e Barnaba, vogliono rivisitare le comunità per vedere come stanno. Naturalmente non come stanno di salute, ma come stanno nella fede, se continuano, se sono perseveranti, se crescono o se diminuiscono. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, chiamato Marco. Ve lo ricordate? Questo aveva già partecipato all'inizio del primo viaggio di Paolo e Barnaba. Però a un certo punto, a metà del viaggio, non ha più voluto proseguire insieme. È tornato a casa. È arrivato fino a Perge, mi sembra, sulla costa meridionale dell'attuale Turchia, e poi non ha voluto proseguire insieme agli altri due. Barnaba vuol prenderlo con sé anche in questo secondo viaggio, ma Paolo giudicava che non fosse opportuno portarselo dietro, perché li aveva abbandonati in Panfilia e non aveva partecipato all'opera d'evangelizzazione. E qui sono di parere diverso e nessuno cede. Paolo non cede, non lo vuole questo Giovanni Marco. Barnaba non cede, lo vuole. Allora cosa fanno? Vi fu un grosso litigio. Così si separarono. Qualcuno dice meno male, litigano anche i santi, anche gli apostoli. Non è tanto bello vedere un litigio tra santi, tra apostoli. Questo è il primo che incontriamo, primo grosso litigio. No, ce n'erano stati altri per motivi pastorali. Qui è un motivo un po' così. Comunque si sono separati. Barnaba prese con sé Marco e salpò alla volta di Cipro. Sono andati a visitare le prime comunità fondate. Ricordate che nel primo viaggio Paolo con Barnaba erano andati proprio a Cipro e l'avevano attraversata a piedi, fondando comunità nelle città dell'isola. Paolo invece scelse per compagno Sila e partì, raccomandato alla grazia del Signore dai fratelli. Si mettono d'accordo di separarsi. Così, invece che avere, c'è un vantaggio anche in questo, chissà, il Signore ha adoperato anche questo litigio per far sì che i gruppi missionari siano due invece che uno solo. Gli apostoli si vadano in luoghi diversi così da moltiplicare la missione. E attraversava la Siria e la Cilicia, quindi mentre Barnaba è partito in nave, Paolo parte a piedi, va attraverso la Siria, cioè la regione dove stavano, Antiochia, arriva in Cilicia, che è la regione dove c'era la sua città natale, Tarso, confermando le chiese. Da questo punto in poi San Luca, che scrive il libro, segue le vicende di Paolo, del gruppo di Paolo, Paolo e Sila, e lascia perdere, si vede che non ha ricevuto informazioni, di Barnaba e Giovanni Marco. Quindi anche noi continuiamo seguendo le vicende che toccano a Paolo e Sila in questo viaggio che inizia, anche questo, partendo da Antiochia. E inizia con la preghiera, raccomandato alla grazia del Signore dai fratelli. Inizia con la preghiera e la benedizione della comunità. Non è che parte per conto suo e va, no, c'è la comunità che lo accompagna con le preghiere e lo manda. Arrivò anche a Derbe e Listra, le città nelle quali era stato nel primo viaggio missionario. Ricordate Derbe, che è sull'altopiano dell'Anatolia, oltre la catena dei monti che sta giù verso il mare. Derbe, tanto per... Beh, qui a voi non ce l'avete oggi il libretto. Comunque... per chi è stato in Turchia, è a sud, un centinaio di chilometri, a sud-est di Konya, questo Derbe. Listra invece è appena 40 chilometri a sud-ovest di Konya. Quindi sono ritornati proprio là dove avevano fondato le prime comunità. C'era là un discepolo di nome Timoteo, questo stava a Listra, in questa cittadina. Timoteo, il nome è bello, vuol dire amore di Dio, o uno che ha considerazione di Dio. Figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco. che era assai stimato dai fratelli in Listra e Iconio. Si vede che essendo vicine queste città, 40 chilometri, tra le comunità cristiane c'era stato uno scambio, un aiuto, e avevano avuto modo anche quelli di Iconio di conoscere questo Timoteo e di aver stima di lui. Era figlio di una Giudea e di un greco. Greco era quindi pagano. Quindi se era pagano non lo ha circonciso. La madre però era greca, per i giudei era giudea. Per i giudei il diritto, come dire, della religione del figlio è quella della madre. Per gli ebrei è la madre più importante ancora del padre per alcune cose di eredità, diciamo. Però non era stato, vediamo subito. Paolo voleva condurlo con sé nei suoi viaggi, quindi non solo aveva la stima dei fratelli di Listra e di Iconio, questo Timoteo, ma si è guadagnato la stima anche di Paolo. Lo voleva con sé. Presolo con sé, lo circoncise a causa dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Quindi nonostante che Paolo non voleva che diventassero ebrei tutti i pagani per poter diventare cristiani, siccome questo aveva la madre ebrea, ha pensato bene, per riguardo ai giudei di quelle regioni, di circonciderlo in modo da non avere discussioni già subito fin dall'inizio. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Mentre viaggiavano di città in città, trasmettevano loro i decreti sanciti dagli apostoli e dagli anziani in Gerusalemme perché li osservassero. Quindi in queste loro visite portavano i decreti del primo concilio perché li osservassero. Questo è bello, è interessante. E è importante vedere l'importanza che Paolo dà a quello che gli apostoli hanno deciso. Lo porta a tutti i cristiani dove va, dove passa. Vuol dire che anche i decreti del concilio, diciamo, della riunione degli apostoli, ha importanza come le scritture, perché quando sono insieme gli apostoli che decidono qualcosa è lo Spirito Santo che li aiuta, li sostiene, li illumina, come essi stessi avevano detto e scritto: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Quindi quelle decisioni vanno prese sul serio, per questo anche noi prendiamo sul serio e lo riteniamo importante per la vita cristiana, per la vita delle comunità, quello che viene deciso nei vari concili lungo la storia della Chiesa, perché lo Spirito Santo non è assente da quelle riunioni, da quelle decisioni. Passarono poi per la Frigia e la regione della Galazia, vanno verso il nord. Le città finora visitate sono quelle di Derbe, Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia, che sono al centro-sud dell'attuale Turchia. Si spostano verso il nord, verso la Galazia, che è la regione dove oggi si trova Ankara, che allora si chiamava Ancira. Passarono là, impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola nell'Asia. L'Asia era un'altra regione confinante un po' più a ovest della galassia, diciamo verso in direzione verso ovest, verso il mare, ma non sul mare. Dentro all'interno c'era questa regione chiamata Asia. E qui dice questa parola che ci sembra un po' strana: impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola nell'Asia. Chissà che impedimento hanno trovato. Il bello è che lo dice di nuovo, per un'altra regione. Giunti ai confini della Misia, tentavano di recarsi in Bitinia, altre regioni più a nord ancora, verso il Mar Nero, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Per due volte addirittura San Paolo dice, no, San Luca riferisce, naturalmente quello che gli ha raccontato San Paolo, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo impedisce di evangelizzare una regione o un'altra regione. Cosa sarà successo? Nella lettera ai Galati, San Paolo scrive così: ricordatevi che è stato a causa di una mia malattia che mi sono fermato da voi ad annunciarvi il Vangelo. Quindi può darsi che questo impedimento dello Spirito Santo è il modo con cui San Paolo legge delle situazioni concrete che sono successe: o si è ammalato o hanno avuto altri inconvenienti per cui non hanno potuto entrare in queste regioni. Comunque San Paolo non dà la colpa a nessuno, neanche al diavolo, pensate. Il diavolo mi ha impedito di annunciare il Vangelo lì. No, San Paolo non lo nomina nemmeno. Lo Spirito Santo ci ha impedito di annunciare il Vangelo. Che bello. Si vede che lo Spirito Santo li voleva da qualche altra parte. Può darsi che sia stata qualche tentazione, qualche insuccesso, o semplicemente quella malattia per la quale si è fermato di più in Galazia. Allora, oltrepassata la Misia, discesero a Troade, perché l'altopiano della Turchia all'interno è sempre a 1000 metri. Troade sul mare, quindi scendono a Troade, che è sul mar Egeo in alto. Se avete presente una cartina della Turchia, verso il mar di Marmara. Durante la notte Paolo ebbe una visione. Un macedone in piedi lo supplicava dicendo: passa in Macedonia e aiutaci. La Macedonia è una regione ormai già dell'Europa, sopra a nord della Grecia. Allora, a quei tempi, comprendeva anche una parte della Grecia attuale, la regione della Macedonia. San Paolo prende sul serio questa visione notturna, non la lascia cadere, interpreta come volere di Dio. Subito dopo la visione cercammo di partire per la Macedonia, certi che Dio ci aveva chiamati per annunciar loro il Vangelo. Passa in Macedonia e aiutaci. Come fanno? Devono attraversare il mare. Salpati da Troade, porto sul mare, ci dirigemmo verso Samotracia, un'isola che sta tra l'attuale Turchia e la Grecia, e il giorno seguente a Neapoli, Neapoli è già un porto sulla terraferma, diciamo sull'attuale Grecia, ma già regione di Macedonia a quei tempi. Di là ci recammo a Filippi, che è la prima città del distretto di Macedonia ed è colonia romana. In questa colonia, quindi le città che sono colonia romana avevano dei privilegi, dei diritti particolari dalla legge romana all'interno dell'impero romano. Eccoli in questa città. In questa città facemmo una sosta di parecchi giorni. Oh, qui avete sentito il cambiamento? Ci dirigemmo, ci recammo, facemmo, vuol dire che insieme con Paolo a questo punto c'è anche Luca che sta scrivendo il libro. Da dove è arrivato? Come mai è arrivato lì? Come mai San Paolo se l'è preso insieme? Non lo dice qui. San Luca, però noi capiamo che c'è anche lui proprio dal fatto che lui usa la prima persona plurale. Ci recammo, facemmo una sosta di parecchi giorni. E Luca sarà presente, non per molto, vedremo. Poi racconta di nuovo la terza persona plurale. Si vede che è stato solo per un breve periodo insieme con Paolo, almeno questa volta, dopo forse più avanti. Il sabato uscimmo fuori dalla porta. Di solito nelle città il sabato Paolo cosa faceva? Andava alla sinagoga, perché era lì dove poteva parlare di fede, dove poteva annunciare il Vangelo, e prima di tutto lo faceva agli ebrei, sempre in tutte le città. Dopo, quando gli ebrei cominciavano a non ascoltare più, allora si rivolgeva anche ai pagani. Anche in questa città lui cerca la sinagoga, ma non la trova. In questa città non esiste sinagoga. Si vede che gli ebrei erano troppo pochi, oppure erano arrivati da poco e non c'era ancora. Però ce ne sono di ebrei. Cosa fa di sabato? Uscimmo fuori della porta presso un fiume dove pensavamo che si facesse la preghiera. Perché pensavano che si facesse la preghiera presso il fiume? Perché gli ebrei, prima della preghiera, fanno le abluzioni, devono lavarsi prima di pregare. Come vedete oggi i musulmani, che hanno imparato tante delle loro abitudini dagli ebrei, magari trasformandole o cambiandole, ma la sostanza. Quindi vanno, non c'è la sinagoga, allora pensano saranno in un posto dove c'è acqua di sicuro, quindi verso il fiume. Difatti ci mettemmo a sedere e parlammo alle donne che vi erano radunate. Questa volta di solito sono gli uomini che si radunano nella sinagoga e le donne stanno dietro la tenda. Qui si vede che c'erano troppo pochi uomini ebrei, trovano soltanto delle donne radunate. Una di esse, e qui riporta anche il suo nome, di nome Lidia, venditrice di porpora, quindi commerciante di cose preziose, la porpora era un materiale pregiato, della città di Tiatira. La città di Tiatira è all'interno dell'attuale Turchia, quindi questa era andata lontano per i suoi commerci, che onorava Dio, vuol dire che non era proprio ebrea, ma simpatizzante, timorata di Dio. Era simpatizzante degli ebrei e forse anche aveva fatto passi per entrare nella religione ebraica. Stava in ascolto. Attenti come dice adesso San Paolo quello che è avvenuto. Il Signore le aprì il cuore perché potesse comprendere le cose dette da Paolo. Non dice Paolo l'ha convinta, non dice lei si è convinta di quello che diceva Paolo, perché la conversione del cuore non è sufficiente, il ragionamento o la convinzione, no, c'è sempre l'opera dello Spirito Santo. Quando uno arriva a credere in Gesù è perché lo Spirito Santo è all'opera. È quello che vedono, che si accorgono tutti i missionari, ancora, sempre, anche oggi. Un missionario parla, mette un gruppetto come voi di persone, alla fine tutti sono come prima. Magari uno comincia a credere. Cosa vuol dire? Non è l'opera del missionario, perché allora crederebbero tutti, perché il ragionamento funziona per tutti. È segno che il Signore ha toccato quel cuore in modo particolare. Il Signore le aprì il cuore perché potesse comprendere le cose dette da Paolo. Per questo tutti i missionari dicono pregate per noi. Perché? Perché è Dio che deve intervenire. Certo, si serve del predicatore, il Signore. Interviene quando c'è il predicatore. Però non è lui, non è il predicatore. Se qualcuno di voi oggi cambia vita, non è merito mio. Mi dispiace, ma è così. È lui che apre il cuore per comprendere, perché possa comprendere. Dopo essere stata battezzata con tutta la famiglia, pensate un po', ci invitò con queste parole, la Lidia: se mi giudicate fedele al Signore, venite a stare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Bello. Un atto di generosità da parte di questa Lidia che vuole ospitare i missionari. Venite a stare nella mia casa. Qui Paolo non ci ha pensato su tanto a battezzare Lidia con tutta la sua famiglia. Cosa vuol dire con tutta la sua famiglia? Il marito, i figli, gli schiavi, tutti nella stessa fede, forse tutti accettavano quello che credeva la madre. Or mentre ci recavamo alla preghiera, quindi si vede che è un altro sabato seguente o due dopo, ci venne incontro una schiava che aveva uno spirito divinatorio. Sapete cosa vuol dire? Spirito divinatorio, che indovina, o meglio, che prevede il futuro. Sapete, ce ne sono ogni tanto di queste streghe, streghine, streghette, no? Qui hanno tradotto così, spirito divinatorio. Letteralmente sarebbe spirito pitone, così è scritto, pitone, pitone. Perché c'era un santuario pagano a Delfi, una cittadina della Grecia, dove veniva adorato il serpente Pitone, e c'era, insomma, questa, attribuivano a lui questa capacità di indovinare le cose del futuro, quello che viene dopo. Questa schiava aveva questo spirito indovino. la quale procurava un forte guadagno ai suoi padroni pronunciando oracoli, come oggi le varie maghe che appaiono in televisione e anche quelle che non appaiono in televisione, insomma, guadagnano parecchio. Queste non sono schiave, quella lì era una schiava, quindi chi guadagnava erano i suoi padroni, non lei. Perché quando uno indovina o si pensa che indovini quel che succede nel futuro, vanno tutti a farsi leggere le mani, le carte, i cristalli, vatte la pesca, cosa si legge ancora per pronunciare oracoli. E gente ce n'è sempre, insomma, c'è sempre stata, c'erano anche allora queste pratiche. Costei si mise a seguire Paolo, pensa un po', e ci gridava dietro. C'è ancora Luca, testimone anche lui di quello che scrive. Questi uomini sono i servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza. Diceva cose giustissime, vere. La cosa si ripeté per molti giorni. Cosa faceva Gesù quando qualcuno gridava «Tu sei il figlio di Dio»? Lo faceva tacere, perché Gesù riconosceva che quel tale era posseduto. Anche se diceva cose vere. Questa qui, che è un'indovina, che dice cose vere, anzi belle, sembra quasi che partecipi alla missione di Paolo e Sila. Questi uomini sono i servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza. Ma cosa succede? Quelli che le credono, perché lei è una strega, no? Perché indovina, le credono per questo motivo. E magari non arrivano a verificare e a fare passi di fede seguendo le parole dell'Apostolo, anche se quel che dice è vero. Come succede ancora? Ci sono persone che dicono cose vere, ma le dicono in un modo, con uno spirito di... so come si può dire, come veggenti, come persone che hanno da chissà dove quel che dicono. Ora, quelli che credono a queste persone, voi lo notate anche dopo anni che credono a queste persone, non fanno passi nella fede, non crescono, non partecipano alla vita della comunità. Non formano chiesa, restano sempre bambini nella fede. Non bambini come dice Gesù, ma proprio una fede infantile che dipende da quel che dice il veggente o la veggente. Allora voi capite anche perché la chiesa non vede tanto di buon occhio il moltiplicarsi o il proliferare o il perseverare di queste forme o di questi luoghi dove tanti vanno, ma chi cresce nella fede, nella vita cristiana, nella comunione, nella comunità? È troppo poco. Qui addirittura San Paolo cosa fa? La cosa si ripeté per molti giorni. Questa ragazza per molti giorni va dietro gridando queste verità. Paolo infine, seccato, rivoltosi allo Spirito, disse: «Ti comando, in nome di Gesù Cristo, di uscire da lei». Fa un esorcismo. quello spirito che dice la verità, cose sacrosante, però è uno spirito che non aiuta il vero ascolto, non aiuta passi di fede. Via. In quello stesso momento lo spirito se ne uscì. La ragazza liberata. Che bello. Sì, è proprio bello che la ragazza sia stata liberata da quello spirito indovino. Certamente uno che ha uno spirito indovino non si sente libero, si sente obbligato a dire cose che egli stesso non capisce, che non vorrebbe, si sente in qualche modo schiavo. Questa ragazza era doppiamente schiava, e dello spirito indovino e dei suoi padroni. Per lei è stato bello essere liberata, però i suoi padroni vedono svanita la speranza del loro guadagno e quindi se la prendono con Paolo e Sila. Non capiscono il bene che riceve la loro schiava e si ragionano soltanto in maniera economica, essi non guadagneranno più. Allora cosa fanno? Trascinano Paolo e Sila sulla piazza davanti alle autorità e cercano di accusarli, di fare in modo che vengano puniti, condannati per quello che hanno fatto. Li presentarono ai magistrati e dissero: questi uomini mettono a soqquadro la città. Sono giudei, predicano usanze che noi non possiamo accogliere né praticare, poiché siamo romani. Certamente si riferivano alla predicazione di Paolo e Sila, ma essi, arrabbiati per il fatto che non guadagneranno più per mezzo della loro schiava, vogliono condannare questi nuovi arrivati. Allora la folla insorse contro di loro. La folla non verifica le cose. Insorse e i magistrati, fatti strappar loro di dosso i vestiti, i magistrati sono anche in balia della folla, comandarono che fossero bastonati. Quindi Paolo e Sila pagano a caro prezzo la liberazione di questa schiava. Dopo averli caricati di percosse, li gettarono nella prigione, ordinando al custode di custodirli con grande cautela. Egli, a seguito di tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e assicurò i piedi loro ai ceppi. Li ha legati ben bene per i piedi. Che succede? Verso la mezzanotte Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio. Non piangono, cantano in prigione. Adoperano la prigione come luogo di missione. Si sentono in prigione anche come missionari. Come voi quando andate, beh, in prigione voi non andate, almeno speriamo. Ma quando andate all'ospedale, ecco, voi state lì non come ammalati, ma come missionari, vero? Ecco. E succedono cose belle quando voi andate all'ospedale come missionari. Quando partite per l'ospedale non dite: ciao, vieni a trovarmi, dite: vado in missione. Gli altri prigionieri li ascoltavano. Ed ecco che improvvisamente vi fu un terremoto così violento da scuotere le fondamenta del carcere. È terra sismica quella, è oggi come era allora come è oggi, quindi non ci fa meraviglia. Si apersero di colpo tutte le porte e si sciolsero le catene di tutti i carcerati. Il custode, cosa fa? Svegliatosi, viste aperte le porte della prigione, pensa: qui se scappano io ci rimetto la pelle, tanto vale che mi copro da solo, senza venir poi torturato dai capi. Tratta fuori la spada, stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò a gran voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui!» Paolo ha salvato la vita di questo carceriere che ormai era convinto di non aver che la morte davanti a sé. Allora chiese un lume, balzò dentro e tutto tremante cadde ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signore, cosa debbo fare per salvarmi?» Come mai questo carceriere aveva questa domanda nel cuore? Cosa debbo fare per salvarmi? Forse già vedendo il comportamento o il volto o sentendo le preghiere di Paolo e Sila, chi lo sa? Comunque chiede a loro, in lui è sorta questa domanda. Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvo, tu e la tua famiglia». E annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Quindi passano la notte facendo evangelizzazione. Annunciarono la parola. A quell'ora della notte egli li prese con sé, lavò loro le piaghe, erano stati bastonati, e subito fu battezzato lui e tutti i suoi, ancora in quella notte. Poi li condusse a casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrò con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Che bello! Oltre a Lidia, adesso in questa città di Filippi c'è anche il carceriere con tutta la famiglia. Fattosi giorno, i magistrati mandarono i littori a dire, erano come dei messi comunali, diciamo, no? Persone ufficiali: «Lascia andare liberi quegli uomini», perché non c'era motivo per metterli in prigione, quindi hanno riconosciuto lo sbaglio fatto. Il custode della prigione riferì queste parole: «I magistrati hanno mandato a dire di rilasciarvi, ora dunque uscite e andate in pace». Ma Paolo disse alle guardie: «Ci hanno bastonati pubblicamente senza processo, noi che siamo cittadini romani, e ci hanno gettato in prigione, ora di nascosto ci cacciano via? Così no, vengano essi stessi a metterci in libertà, in modo che tutti sappiano che siamo innocenti, che non abbiamo fatto niente di male». I littori riferirono queste parole ai magistrati ed essi si spaventarono, udendo che si trattava di cittadini romani, e vennero a far le loro scuse. Poi li accompagnarono fuori e li pregarono di allontanarsi dalla città, perché i padroni della schiava non venissero a saperlo, magari, e non succedessero altri guai. Quindi, per favore, andatevene. Usciti dalla prigione, non se ne vanno subito. Cosa fanno? Immaginatevi. Entrarono in casa di Lidia e, veduti i discepoli, li consolarono. Poi partirono. Vanno con calma. Prima di tutto la parola di Dio, la comunità cristiana, l'aiuto per la perseveranza, li consolarono. E poi partirono. e hanno continuato il loro viaggio. Vedremo la prossima volta dove sono arrivati e quali nuove difficoltà incontreranno in questo secondo viaggio, che ha cominciato a diventare da viaggio pastorale viaggio missionario, perché in queste città della Macedonia e della Grecia il Vangelo non era stato ancora annunciato. Ecco questo capitolo 16, siamo arrivati alla fine del capitolo 16. Questo era ricco di spunti anche per la nostra vita e per il nostro cammino di cristiani nel mondo. Ecco, ci lasciamo ispirare dal Signore che ci faccia ricordare quel qualcosa che può essere utile a noi nella nostra situazione.